Leggeremo soltanto due versetti della parola del Signore. Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetti 16, scusate, sono 3, 16, 17 e 18. Sono i versetti conclusivi di questa epistola e dice così la parola del Signore: il Signore della pace vi dia Egli stesso la pace, sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo, questo serve di segno in ogni mia lettera, è così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Siamo giunti alla conclusione della seconda lettera ai Tessalonicesi. L'abbiamo studiata, credo, con una certa attenzione e approfonditamente, e vi confesso che per me è stata una bellissima scoperta e personalmente sono stato molto istruito, incoraggiato, sfidato e anche umiliato ed esortato. Prego che le cose che ho insegnate e che io stesso ho imparate non escano dal vostro e dal mio cuore, e che i 14 sermoni in cui ho esposto questa epistola possano costituire una risorsa per ciascuno di noi, alla quale possiamo ritornare e che possiamo riascoltare e riconsiderare nel futuro, qualcosa che ci aiuterà ad assimilare la verità divina e a crescere sempre di più nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù. Questa mattina davanti a noi c'è la chiusa, la benedizione finale e i saluti che Paolo, Silvano, Timoteo danno a questa giovane chiesa della città di Tessalonica. E come avrete notato, se vi ricordate, credo che sia stato novembre scorso, ho concluso la predicazione di Prima Tessalonicesi, e nella Prima Tessalonicesi la conclusione è molto simile a questa, molto simile, non identica, ci sono delle differenze, e per questo vorrei che fare attenzione alle cose che vengono qui dette. Poi immagino che alcuni di voi non erano presenti a quella predicazione, probabilmente ricorderete qualcosa, probabilmente qualcos'altro lo dirò di nuovo, ma certamente l'insegnamento è questo: il Signore della pace vi dia Egli stesso la pace, sempre e in ogni maniera. C'è una differenza con la Prima Tessalonicesi. Lì Paolo diceva il Dio della pace, qui dice il Signore della pace. La preghiera era vi santifichi Egli stesso, qui dice vi dia la pace. Lì continuava dicendo vi santifichi interamente, pienamente, completamente, e quindi si riferiva alla santificazione. Qui invece quello che segue è riferito alla pace: ve la dia sempre e ve la dia in ogni maniera. Quindi dobbiamo anche comprendere che questo versetto, e quindi parlerò di pace e della pace che Dio ci dona, è collegato intimamente con il resto dell'epistola, con quello che precede. E vi ricorderete, domenica scorsa abbiamo parlato di questo, la sezione o la parte immediatamente precedente aveva a che fare col modo in cui i cristiani devono comportarsi nei confronti di coloro che vivono disordinatamente, che trasgrediscono la legge di Dio, che non camminano secondo il Vangelo. Ma la prima cosa che voglio farvi notare è questa: che la pace è un dono del Signore. La pace alla quale tutti aspirano. In questi giorni, noi credo che sia notizia proprio di ieri, di oggi, no? C'è questa grande esaltazione mondiale perché il presidente Trump degli Stati Uniti d'America ha detto che nel giro di 3 o 4 settimane incontrerà il presidente della Nord Corea, Kim Jong-un, se non sbaglio si chiama così. Fino a pochi mesi fa si lanciavano strali e maledizioni anche in tutti i modi. L'uno preparava dei missili intercontinentali, l'altro gli diceva che l'avrebbe distrutto, e oggi il mondo sta salutando con favore il fatto che ci sia una certa distensione tra gli Stati Uniti d'America, tra le due Coree. Abbiamo sentito che i due presidenti della Corea del Nord e della Corea del Sud si sono stretti la mano. Chi non vuole la pace? Chi è che vorrebbe vivere in guerra? Chi è che vuole avere la guerra in famiglia? Chi è che vorrebbe avere la guerra nella propria città? Tutti aspirano alla pace, ma la pace chi la dà? La pace da dove viene? La pace vera, la pace autentica, la pace profonda. Qui l'Apostolo lo dice con chiarezza: il Signore vi dia la pace, il Signore della pace vi dia egli stesso la pace. E infatti la pace, colui che dona la pace è il Signore della pace. Vi dicevo che in Prima Tessalonicesi era il Dio della pace, ma Dio o Signore nel Nuovo Testamento sono dei sinonimi. Vi ricordate cosa disse Tommaso quando il nostro Signore Gesù Cristo si presentò a lui vivente? Tommaso esclamò e disse: mio Signore e mio Dio. Gesù Cristo è Dio ed è il Kyrios, è il Signore, e spesso sono usati in modo scambievole. E quindi noi questa mattina vogliamo ricordarci che chi è il principe della pace? Lo abbiamo appena cantato: Gesù è il principe della pace. Di pace al principe, al Dio d'amor, si innalzi un cantico del nostro cuore. Egli tra gli uomini recò dal ciel l'ardente fiaccola dell'Evangelo. Ci vide poveri, si impoverì perché vivessimo, per noi morì. Il principe della pace, il fautore, l'autore della pace vera tra Dio e gli uomini è il Signore Gesù Cristo, colui che il profeta Michea, predicendo il luogo dove sarebbe nato, disse che sarà lui che porterà la pace. Il bimbo nella mangiatoia di Betlemme, visitato dai pastori che avevano ascoltato gli angeli cantare in coro gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra a quelli che Dio gradisce. Vi ricordate nel Vangelo di Luca è raccontato della peccatrice che andò a piangere sui piedi di Gesù, e dopo aver pianto e lavato i piedi con le sue lacrime, questa donna, che era una donna conosciuta per il suo modo di vivere, asciugò i piedi con i suoi capelli e li baciava e li ribaciava e poi li ungeva con un olio profumato. Vi ricordate quali furono le parole del Signore Gesù? Il Signore Gesù le disse: i tuoi peccati sono perdonati, va in pace. La stessa parola che disse anche a quella donna che aveva una emorragia da 18 anni e che fu guarita istantaneamente dal Signore: va in pace, la tua fede ti ha salvato. Il Signore Gesù ci dà il perdono, ci dà la guarigione, ci dà la pace, e il frutto del perdono è la pace. E Gesù l'ha detto in un famoso versetto del Vangelo di Giovanni. Gesù dice: io vi lascio pace, io vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato, il vostro cuore non si sgomenti. E vi ricordate cosa disse il Signore Gesù risorto quando si presentò ai suoi discepoli? Il modo in cui li salutò è indicativo del suo ministero. Lui è il Signore della pace. E infatti si presentò a loro in mezzo e disse: pace, pace a voi. E l'Apostolo Paolo, parlando di Cristo nell'epistola agli Efesini, dice che Cristo è la nostra pace. È un bellissimo versetto questo, il versetto 14 del secondo capitolo di Efesini. Lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo la causa dell'inimicizia, la legge. Gesù ha fatto fare pace agli uomini con Dio e Gesù ha fatto fare pace agli uomini tra loro. È solamente in Cristo che noi possiamo trovare la pace. Ed è, c'è un altro versetto importantissimo nell'epistola ai Colossesi che parla di Cristo come l'autore della pace. Al versetto 20 del capitolo 1 è detto così, che al Padre, il Padre, versetto 19 leggo, il Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé, di far fare la pace con sé, tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Gesù Cristo è l'autore della pace, è Lui che ha portato la pace. Il concetto è lo stesso: il Dio giusto, il Dio della pace, è colui che ha voluto riconciliarsi con i peccatori donando il suo Figlio. E questo è il Vangelo. Gesù Cristo è venuto, Gesù Cristo è morto in croce versando il proprio sangue affinché fossimo riconciliati con Dio, Gesù Cristo è risuscitato e Gesù Cristo è asceso al cielo e adesso siede sul suo trono di autorità. Egli è il Signore della pace, e questo Signore ha eliminato l'ostilità tra gli uomini e Dio. Ha preso la condanna di coloro che credono in Lui e da figli d'ira adesso siamo diventati figli di pace. Là dove c'era l'ostilità, dove c'era l'ira, l'inimicizia, dove c'era l'odio, dove c'era l'egoismo, dove c'era l'avidità, dove c'era la lussuria, dove c'era la menzogna, adesso vive il suo spirito e regnano la pace, l'armonia, l'amore, la gioia, la generosità, la purezza e la verità. Questa è la salvezza. Vedete cosa accade quando viene Gesù Cristo nel cuore, quando lo Spirito Santo viene ad abitare nella nostra vita. Vengono tolte tutte le cose che erano la causa dell'inimicizia e al loro posto viene messo questo tesoro di verità, di gioia, di giustizia, di santità, di amore. E la inimicizia tra Dio e gli uomini viene eliminata. E se nel vostro cuore, dall'ira, dalla menzogna, dalla lussuria, piuttosto che queste cose c'è l'amore, la gioia, la verità, la pace, cosa succederà? Succederà che voi comincerete ad amare il vostro prossimo. Io ricordo in un modo strano quello che è accaduto una delle prime volte che entrai in una chiesa evangelica. Non ve lo potrei spiegare diversamente se non in questo modo, e sinceramente non ne ho neanche io la spiegazione, potrebbe essere stata una mia impressione, però è un'impressione che dura da 33 anni e deve essere qualcosa di solido. Quando entrai in quella chiesa ricordo che c'era un silenzio e un ordine particolare, il culto non era ancora iniziato. E vi feci qualcosa che vedevo fare alle persone che stavano accanto a me. C'era qualcuno che leggeva la Bibbia, c'era qualcuno che chinava il capo e pregava. E io ricordo che feci proprio questo, chinai il capo e pregai. Non ricordo esattamente quello che dissi, ma ricordo una cosa sola, che quando aprii gli occhi mi sembrava di trovarmi in un luogo completamente diverso. Che cosa era accaduto in quel momento? Non sto parlando di una specie di miracolo, di trasformazione, ma sto parlando di qualcosa che era accaduto dentro di me. Le persone che erano accanto a me erano esattamente quelle che erano prima, ma qualcosa nel mio cuore era cominciato a cambiare. Era cominciato a cambiare. La pace è un dono, È qualcosa che noi non conquistiamo con le nostre opere, non è il pagamento alla fine di un percorso, è un regalo che Dio ci fa prima di cominciare questo percorso e che ci sosterrà affinché possiamo camminare nelle sue vie. Dio non ci promette di darci la pace soltanto se ce la saremo guadagnata, ma Dio ci dona la pace affinché come figli di pace possiamo camminare nelle sue vie. E questo è il Vangelo, e questo è il Vangelo, e per questo è il Signore della pace che ci può dare la pace. La pace che ci dona il Signore, di che tipo è? Qui dobbiamo, per comprendere e apprezzare bene, bisognerebbe conoscere un po' di grammatica greca, ma credo che voi vi fidate. Il Signore stesso vi dia la pace. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace in ogni maniera. Il verbo, il tempo del verbo, suggerisce che questo dono della pace ci è già stato fatto in un tempo preciso e determinato del passato e che i suoi effetti continuano ad essere goduti nel presente. In altri termini, questo dono della pace, secondo la grammatica greca, significa proprio questo, che ci è già stato dato e che quello che abbiamo ricevuto continua ad avere un effetto nel nostro tempo. Quando è stato fatto agli uomini il dono della pace? Beh, il dono della pace è stato fatto agli uomini nel giorno stesso in cui Adamo ed Eva peccarono. La storia più o meno la sanno tutti. Mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, i loro occhi si aprirono, si accorsero che erano nudi, dovettero incontrare Dio, il Signore che gli veniva incontro, ebbero paura, ebbero vergogna, si andarono a nascondere e Dio gli fece qualche domanda: che cosa hai fatto? Hai mangiato forse dell'albero? Sì, l'uomo disse: la donna me l'ha dato. La donna disse: il serpente mi ha sedotta. E Dio parlò al serpente e disse al serpente queste parole: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e i tuoi figli e la progenie della donna, un figlio di una donna. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Che cosa era successo? Era successo che Adamo ed Eva erano diventati nemici di Dio, perché erano diventati amici del maligno, amici del diavolo. E questa inimicizia con Dio aveva necessariamente scatenato una guerra. Ma Dio dice, e questa è la promessa, che ci sarebbe stato un momento in cui si sarebbe messo tra il serpente e l'umanità, tra la progenie del serpente, i discendenti del serpente e in particolar modo un discendente umano, e avrebbe fatto qualcosa che avrebbe spezzato l'amicizia, il sodalizio, il patto nel quale erano entrati. In altri termini, Dio fa la promessa che ci sarebbe venuto un giorno in cui l'amicizia con il diavolo si sarebbe interrotta e l'inimicizia con Dio sarebbe stata tolta via. L'uomo sarebbe tornato ad essere amico di Dio. La pace si sarebbe fatta. Come si sarebbe fatta? Grazie a un figlio di una donna. E questa donna era Maria, e il figlio di questa donna è Gesù Cristo, il nostro Salvatore. La promessa della pace. Quando è che Dio ha fatto la pace? Noi possiamo dire che la pace Dio l'ha promessa lì, nel giardino dell'Eden, ma poi c'è un altro punto, un altro momento nella storia in cui Dio ha fatto la pace, ed è stato quando Gesù Cristo è venuto e si è fatto uomo, e poi sulla croce, mentre stava morendo, ha gridato: tutto è compiuto. La pace è fatta, il compito che dovevo svolgere l'ho svolto, tutto è compiuto. E detto questo, dice il Vangelo, Gesù spirò. La pace è stata fatta da Dio, come abbiamo letto anche prima nell'Epistola ai Colossesi, mediante la croce di Cristo. E Cristo ha portato la pace agli uomini morendo sulla croce. Ma non solo. C'è stato un giorno per ciascuno di noi che ha conosciuto Gesù, che ha ricevuto Gesù mediante la fede nel proprio cuore, in cui noi abbiamo fatto la pace con Dio. Ci sono alcuni tra di noi che sono nati in una famiglia cristiana e hanno queste cose, le hanno sentite dire dai propri genitori, dal proprio pastore, decine, centinaia di volte, magari perfino alla nausea. Eppure, a un certo punto, queste cose hanno cominciato ad avere significato e valore per voi. E da persone che sapevano della promessa della pace, che sapevano del valore e del significato della croce di Cristo, c'è stato un giorno, un momento, un periodo della vostra vita in cui avete sperimentato la pace di Dio. Ecco, questo è il momento in cui la salvezza viene applicata a noi. La salvezza è stata promessa da Dio, è stata procurata da Dio. Immaginatevi, la salvezza è stata progettata da Dio. Pensiamo a un chimico, a un medico che progetta una certa molecola per sconfiggere una particolare malattia che è distruttiva. La pensa nella sua mente, poi la realizza. Una volta realizzata, ecco la medicina. Chi è che sarà guarito da quella malattia? Solamente chi prenderà quella medicina. Ed ecco il Vangelo, concepito da Dio, realizzato da Dio alla croce, ma adesso offerto da Dio a chiunque crede. Ecco la medicina del Vangelo. Potrai avere la pace soltanto se mediante la fede ti approprierai del sacrificio di Cristo. Ed ecco Cristo che viene offerto, che dona, colui che dona la pace. Tutto qui? No. Perché se è vero che Dio ha promesso la pace in Eden, che Dio ha fatto la pace con noi al Golgota, che Dio ci dona la pace quando viene ad abitare nel nostro cuore, se io prendessi ciascuno di voi, che è un vero credente, una vera credente, vi chiedessi, ma tu questa pace ce l'hai? Molti di voi mi direbbero, sì, in un certo senso, ma hai solo pace nel tuo cuore? Veramente no, ci sono anche delle preoccupazioni, ci sono anche dei dolori, ci sono anche dei dispiaceri, ci sono cose che mi mancano, ci sono cose che mi fanno stare male. Perché la pace che Cristo è venuto a portare su questa terra l'ha veramente portata, ma non l'ha ancora instaurata in modo completo. Gesù, quando è venuto, ha inaugurato una stagione di pace. Vi ricordate cosa disse Gesù quando, presentandosi nella sinagoga di Nazaret, lesse il libro del profeta Isaia, che parlava dell'anno della redenzione, l'anno della pace, l'anno del giubileo? E lui disse: voi vedete questa oggi sotto i vostri occhi, vedete l'adempimento di questa promessa. Ma quella promessa ha cominciato ad adempersi, ma non è ancora completamente adempiuta. Noi aspettiamo l'adempimento consumato, o la pace che sia definitivamente compiuta, la pace che noi abbiamo ottenuto, la pace di cui godiamo. Quindi deve farci guardare avanti ad una pace ancora più profonda, più piena, più completa, il migliore tra di noi. La persona che tra di noi è più santa, la persona che tra di noi ha una migliore comunione con Dio, la persona che tra di noi ha il grado di pace più profonda, l'avrà insieme a tante tribolazioni nel proprio cuore, tante preoccupazioni. Che ne sapete voi? Voi mi guardate in faccia e pensate: ma guarda, quella è una persona tranquilla e pacifica, non ha problemi, non ha difficoltà, ha una buona salute, ha una bella famiglia, ha tante soddisfazioni, ha un lavoro, ha una bella chiesa. E che cosa ne sapete voi dei miei timori, delle mie preoccupazioni, delle mie difficoltà? E la stessa cosa potrei dire io di voi. Ed è così, nel nostro cuore c'è pace e c'è preoccupazione, c'è luce, allo stesso modo come c'è una certa porzione di tenebre, c'è santità, allo stesso modo in cui c'è una certa porzione di peccato, c'è verità, allo stesso modo in cui c'è una certa porzione di ipocrisia e di menzogna. Non siamo ancora perfettamente santi, non siamo ancora perfettamente giunti dove dobbiamo arrivare, ma guardiamo avanti, come si dice, il meglio deve ancora venire. E se pensiamo ai momenti più belli della nostra vita, dei momenti più intensi di comunione con Dio, di comunione fraterna, di gioia e di pace, che cosa sarà? Che cosa sarà il cielo quando saremo perfetti? Perciò Cristo è colui che porta la pace, è il Signore della pace che ci dà la pace. Ora, un'altra cosa che devo dire questa mattina, prima di avviarmi alla conclusione, è che però la pace, sebbene è un dono di Dio, deriva anche dall'ubbidienza. Questa pace deriva anche da ciò che noi facciamo, nel senso che la pace che Dio ci dà può crescere e può diminuire. È un'esperienza comune, ci sono dei momenti in cui noi siamo particolarmente sereni, riconciliati con Dio, sentiamo il senso della sua presenza, il senso del suo perdono e la gioia della vita. Ci sono giorni e momenti in cui tutto questo sembra che non ci sia, o perché abbiamo trascurato Dio, o perché ci sono certe situazioni che ci inquietano. È normale, purtroppo siamo creature così immutevoli. Ma c'è anche un'altra ragione: le promesse di Dio sono di due tipi. Ci sono promesse che sono incondizionate e ci sono promesse che sono condizionate. E sebbene il passo che abbiamo letto è una preghiera affinché il Signore della pace ci dia la sua pace, non dobbiamo trascurare il contesto di questo versetto. C'è un senso in cui la pace si ottiene e si gode esclusivamente a certe condizioni. E qui si parla della pace nella comunità. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace. Perché? Perché in mezzo a questa comunità c'erano persone che erano disordinate. Persone che non lavoravano, persone che non ubbidivano ai comandamenti di Dio. E quando in una comunità ci sono persone di questo genere, se ne va anche la pace. O comunque, se non se ne va la pace viene compromessa. La pace è disturbata dalla presenza dei disordinati. La vita della Chiesa deve essere contrassegnata dalla pace, ma come abbiamo ascoltato il 25 aprile scorso circa la libertà, anche la pace deve essere considerata non come un fine, un obiettivo, ma come un mezzo. Cioè non deve essere ricercata come lo scopo ultimo della nostra esistenza. Tanta gente oggi perché vive? Vive per avere questa pace. Lavora e si affatica per mettere su dei soldi, per accumulare dei soldi, e poi pensando che con quei soldi può guadagnarsi una certa posizione e quindi assicurarsi un certo grado di serenità e di pace. Si vive per questo, si vive per accumulare e si vive per avere tranquillità. Lasciami in pace, quante volte l'abbiamo sentito dire? Lasciami in pace. Chi è che dice così spesse volte non realizza che la propria condizione è tale, intendo dire la condizione naturale, che essere lasciati in pace significa rimanere quello che siamo. Se una persona che è malata di tumore, noi abbiamo un medico che ogni giorno nel suo lavoro deve fare un po' di martiri alle persone, ma se quelle persone che sono malate di cancro andassero da questo medico e gli dicessero: no, per piacere, lasciami in pace, non mi fare soffrire con queste terapie, con queste visite, con questi esami, lasciami in pace, quale sarebbe il risultato? Il risultato sarebbe la morte. È naturale che chi è malato si sottopone a delle sofferenze sul proprio corpo, così come sulla propria mente, sulla propria anima, allo scopo di poter guarire. E questo esattamente quello che dobbiamo combattere, la mentalità mondana del avere salute, ricchezza, gioia ad ogni costo. No, il Vangelo non ci promette salute, ricchezza e gioia. Non è il Vangelo di Gesù Cristo, non è il Vangelo della cosiddetta prosperità, che ci sono alcuni che predicano. Il Vangelo di Gesù Cristo ci indica che la pace è un dono, ma è anche una conquista. Qualcosa che noi otteniamo quando camminiamo nella via di Dio. Grande pace hanno quelli che osservano i tuoi comandamenti. L'abbiamo imparato a memoria, questo è uno di quelli, è uno dei versetti del Salmo 119, non lo so se è uno di quelli che abbiamo imparato a memoria, ma dice così: grande pace hanno quelli che osservano la tua parola, i tuoi comandamenti. E qui la condizione della pace è proprio l'ubbidienza. Paolo aveva qui esortato a comportarsi in un certo modo nei confronti di quelli che sono disordinati. Aveva detto che li dobbiamo istruire, ammonire, dobbiamo metterci a distanza da queste persone, dobbiamo notarle, dobbiamo non avere relazioni con queste persone, dobbiamo giungere al punto tale che queste persone si vergognino di quello che hanno fatto. E queste sono cose contrarie a quel concetto di pace che noi vorremmo. Noi preferiremmo chiudere un occhio. Quanta gente davanti a cose e a situazioni gravi dice: vabbè, chiudiamo un occhio, evitiamo di agitare le acque. La vedi quella pozzanghera com'è pulita? Se tu gli butti un qualcosa dentro diventa subito, l'acqua si infanga. Non agitiamo, lasciamo tutto così com'è, evitiamo di disturbare la gente. Ma questo è esattamente il contrario di quello che ci dice la Scrittura. Se noi vogliamo avere la pace, dobbiamo ubbidire a questi comandamenti. C'è un prezzo da pagare per la pace. E il prezzo per avere la vera pace, spesse volte, è il prezzo della guerra o comunque della disciplina. Certo, ci sono persone che vanno in giro sempre a cercare, a spaccare il capello in quattro e non gli va mai bene quello che fanno gli altri e sono dei piantagrane. Ma qual è la differenza tra un piantagrane, un agitatore, una persona che è un disturbatore, una persona che gode nel mettere confusione e una persona che ama la verità? Penso che c'è una cosa che ce lo può fare comprendere, che chi ama la verità lo fa anche a costo di averne degli svantaggi. Chi ama la verità non tace sulla verità, anche se questo lo porterà a perdere amici, parenti, stima, denaro e tutto il resto. E la Scrittura ci dice che noi dobbiamo essere pronti a pagare il prezzo. E molte volte, questa è una cosa che dicevamo poche ore fa, molte volte i cristiani sembrano persone strane. Ma il problema non è che noi siamo strani, il problema è che il mondo è sottosopra. E se voi prendete il mondo sottosopra, il mondo è sottosopra e voi camminate dritti, vi sembra che tutto è sottosopra. E chi è sottosopra dice: ma guarda, quello lì è sottosopra, quello ha la testa dove dovrebbe avere i piedi, ma sono loro che hanno i piedi dove dovrebbero avere la testa. Non dimenticatevelo, i cristiani saranno sempre stranieri e pellegrini in questo mondo. E quindi, anche se qualcuno ci considererà dei piantagrane, delle persone, degli agitatori, noi vogliamo continuare a amare la pace che viene da Dio, anche a costo di grandi sofferenze. Affinché la pace possiamo averla, dobbiamo avere dei punti fermi. Noi viviamo in un tempo in cui c'è questo clima di ecumenismo. Tutti quanti stiamo insieme. Ma io sarei il primo e sarei felicissimo di stendere la mia mano di amicizia a chiunque. Ma ci sono persone che dicono di essere cristiani, che non credono che questo libro, la Bibbia, è l'ispirata parola di Dio, inerrante, sufficiente, e insegnano che accanto a questo libro c'è una tradizione che mi deve spiegare questo libro, e pensano di essere loro i depositari della tradizione, e che il Papa e i Vescovi e la Chiesa sono i veri giudici di quello che sta scritto in questo libro. No, la scrittura dice che è assolutamente chiara, sufficiente. Ci sono alcuni che non credono nella Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio, tre persone. Come si possono considerare persone che non credono che Gesù Cristo è pienamente Dio, oltre ad essere pienamente uomo? Ci sono persone che credono che la salvezza si ottiene in parte mediante la grazia di Dio e in parte mediante i nostri sforzi, mentre la scrittura dice che è per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio affinché nessuno se ne vanti. Ci sono alcuni che, pur andando in chiesa, pensano che comunque la chiesa è una cosa che, tutto sommato, se c'è o se non c'è, in fondo è la stessa cosa. Venendo qui da casa mia stamattina, c'è stato un pensiero che mi ha macinato la testa per tutti e 7 i chilometri che ci sono da casa mia fino a qua. E sapete qual è il pensiero? Che se c'è una persona che la cui vita non è cambiata, se va in chiesa o se non va in chiesa, il problema potrebbe essere uno di questi tre: o questa persona non è c'è qualcosa che non va nella sua anima, o c'è qualcosa che non va nella Chiesa, o c'è qualcosa che non va nell'anima della persona e nella Chiesa. Perché non è possibile continuare a frequentare una Chiesa che è sana, dove si predica la parola di Dio, essere abitati dallo Spirito Santo e rimanere sempre gli stessi. E non è possibile allontanarsi da una chiesa sana senza averne degli effetti. Affinché ci sia la pace in famiglia, nel cuore, nella chiesa, nella città, è necessario che ci sia la determinazione a rimanere attaccati al sistema della verità. E fratelli, è importante che ci atteniamo alle richieste dei comandamenti di Dio, in particolar modo quelle che precedono il testo che vi ho letto. La pace in Prima Tessalonicesi 5:23 era collegata alla santificazione, qui lo è alla disciplina. E la pace non può esserci senza la separazione dal male. Giuda è rimosso dalla compagnia degli apostoli, Anania e Saffira dalla chiesa di Gerusalemme, Simone da quella di Samaria, l'incestuoso dalla chiesa di Corinto, Dema si autoesclude abbandonando l'apostolo e la chiesa, e la Bibbia, dopo aver descritto la gioia, la pace della nuova Gerusalemme, si conclude con queste terribili parole. La Bibbia finisce così: fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Dove c'è pace non possono esserci queste cose. E infine, ho davvero concluso, la pace si ottiene in risposta alla preghiera. Cristo è il Signore della pace, Questa pace è del tipo che vi ho appena descritto, e questa pace si ottiene mediante l'ubbidienza, e infine questa pace è la risposta alla preghiera, la preghiera che il Signore conceda pace sempre in ogni maniera. Si tratta di due aggettivi che qualificano i momenti e il genere di pace di cui qui si fa richiesta. Ci sono dei versi bellissimi nella Bibbia. Due versetti si trovano in Isaia: Signore, tu ci darai la pace, poiché ogni opera nostra la compi tu per noi, Signore. Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Nel libro dei Numeri è scritto: il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Pace sempre. Qual è la migliore e la più felice delle condizioni, fratelli? La migliore e la più felice delle condizioni è quella di colui che è fermo, che è stabile. Isaia dice: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. E questo è lo stato d'animo che deriva dalla fermezza, dalla fermezza del credente, qualcosa che non può essere perso, di cui non possiamo essere derubati. Possiamo anche avere il mondo contro di noi, possiamo perdere tutti i nostri averi, come Giobbe, che perse i figli, la casa, la stima delle persone, le sue pecore, i suoi buoi, i suoi cammelli, i suoi servi, ma nessuno poté togliergli la pace che derivava dal fatto che la sua fiducia era riposta in Dio. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore. Questa pace la conosce solo chi ne gode, ne sperimenta e la coltiva come un frutto prezioso. Le vostre richieste siano rese note a Dio in preghiera, e poi pensate a tutte le cose vere, a tutte le cose buone, a tutte le cose giuste, a tutte le cose oneste, e la pace di Dio guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Pace in ogni maniera, pace in ogni maniera, in ogni circostanza, in qualunque ambiente, tra chiunque. Significa che la pace che Dio ci dà è qualcosa che risiede nel cuore, che oltre a uno stato interiore. La pace per cui pregano Paolo, Silvano e Timoteo è quella di cui, per grazia di Dio, noi possiamo godere in famiglia, al lavoro, in chiesa, in città. Il Signore vi dia la pace, il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni maniera. Quale augurio migliore potremmo dare? Noi veniamo da un gruppo di chiese dove il modo di salutarsi era pace. È un buon saluto. È un buon saluto a patto che veramente significhi quello che noi vogliamo dare. È veramente salutarsi intendendo dire pace a te, è il miglior saluto, è il migliore augurio che possiamo dare. Cosa può esserci di meglio di tutto quello che abbiamo ascoltato? Beh, di meglio di quello che avete ascoltato stamattina può esserci solo una cosa: il godimento perfetto nel regno della pace di Dio che ha da venire. Voglio concludere con alcuni versetti dal libro del profeta Isaia e poi pregheremo. Isaia scrive così, parlando del tempo futuro, parlando di un tempo che verrà e che è futuro ancora per noi, del tempo in cui il Signore ritornerà, in cui il suo regno sarà ristabilito, in cui i cieli e la terra passeranno stridenti e noi vedremo questi nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà. Dice così il profeta Isaia, ispirato dallo Spirito Santo: gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa, affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni, affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria. Poiché così parla il Signore: ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume, e la ricchezza delle nazioni come un torrente che straripa, e voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia. Come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme. Voi lo vedrete e il vostro cuore gioirà, le vostre ossa come l'erba riprenderanno vigore, la mano del Signore si farà conoscere in favore dei suoi servi e la sua indignazione contro i suoi nemici, poiché ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra, e non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare, poiché ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Là non si udranno più voci di pianto né grida d'angoscia. Vogliamo chinare il capo, fratelli. Preghiamo.